Grazie moltissimi di essere venuti nel ventre di Capodoglio del Teatro Valli, appunto un teatro che si trova a Reggio Emilia, per cui un teatro di quelli che uno quando fa l'Ipsia di via Mar Trento Trieste qua vicino ci passa davanti tutte le mattine da piccolo, dice un giorno forse, e soprattutto se uno cresce in questa città dice ma sarà più facile suonare un giorno al Bolshoi che al Valli. Dunque, con emozione che presentiamo qui questa sera un prototipo, e come tutti i prototipi ci potrebbe anche esplodere tra le mani. Dunque, voi consapevoli dei rischi che vi assumete. Due parole soltanto per dirvi che è un esperimento di collusione tra parola, musica e bellezza impigliata così in tutte le sue forme di magnetizzazione. È un festival di musica contemporanea, a mio parere il modo più efficace di essere contemporanei è andare contemporaneamente in tutte le direzioni. Come diceva un noto teatrante, cerchiamo di sospendere la nostra condizione di incredulità. Siamo rimasti solo voce, come la ninfa Eco, che a furia di consumarsi, per passione finì col rimanere voce, eco di voce, eco della sua voce. Non abbiamo più peso né corpo né vita, siamo soltanto voce. La voce che si spande nei canali della quantità, la voce rinchiusa, asserragliata, spurgare, incarcerata. Siamo rimasti voce, senza più corpo, sul bordo della nostra gioventù, sull'orlo di come sarebbe dovuta andare. La voce è diventata la nostra divinità, il nostro nome. Essa soltanto ci tutela, conserva, ci riproduce, che ci ha infebbrato la vita ingravidati. E solo la voce è rimasta per sgravare quella colica di immaginazione, quel mare grosso che ci ha sollevati fino a dove Dio si è fatto intravedere, poi ancora ci ha annegati, ributtati dalla parte di sotto. La voce è la nostra barca, il nostro confine, quello che resta di noi, la voce, eco della visione. Dove siamo finiti tutti? Siamo rimasti solo voce. Voce, i poeti, i maestri, i geni, i farnicatori, dove sono finiti? L'umanità rivoltata, l'umanità pangermanica, a gas, qui sotto nel ventre di Capodoglio della quantità. Bisogna spurgare, espandere. Materiale ce n'è, materiale appeso, a litro, a quantità. Mi esce dalle orecchie la quantità, mi sopraffà, mi seppellisce, mi invade, mi sommerge, non c'è scarto, non c'è nemmeno la speranza dello scarto nella quantità. Tutto arriva, rifluisce, rumina, rotta, si ringoia e si prende la purezza della l'animo, la bellezza, sprazzi aguzzati dalla solitudine, dalla sbornia, dalla mistica, ah gioia, abbagliante pagliuzza da cercare al setaggio, perforante come un'ulcera, chiarificante. Se non si può dare in quantità, bisogna allora finire nella quantità, buttare l'opera e il pensiero nella quantità, nella quantità, come un'infezione, non c'è altro lì fuori. fuori solo questo conta: germogliare, infettarsi, imprimere sulla lastra di registrazione l'anima, farsi prendere la targa in corsa, la massa, ai magnetofoni, al materiale supporto dell'infinito. Ah, eccola che arriva, gioia sopraffatta, sopraffatta, lampi, violenta, senza lasciare fiato, sì sì, bisogna espandere. Niente regge il grande vuoto dell'agitatore supremo che cambia faccia alle cose, le rigira come quarzo e costringe a cercarci in mezzo storditi, perdendo e avvistando di continuo. È l'epoca, l'ultima epoca, quella ottenebrata dalla quantità. Dalla quantità, alla qualità si è già rinunciato, ora non bisogna indagare nel torbido della quantità. La quantità, non si può dire di una cosa sola, amare una cosa sola, esse si richiamano, si innamorano o respingono, è una caccia al tesoro, e il tesoro è tutto quanto, non c'è da soffrire, ce n'è a quantità, forse Dio stesso la quantità, Dio, God, tutto quanto, si può esimersi dal venerarlo se Dio ha deciso di trovarsi nelle sonate, nei distributori, nei quartieri tangenziali, nelle strade sterrate, nei motel, nei lamenti del porto, nell'alba che tutto spazio, ci si può opporre a questo, se Dio ha deciso di non lasciarci in pace, poteva fare una pianta soltanto, nutrirci di una cosa sola, invece niente, gli ha voluto la quantità, perché Dio è nella quantità, la vertigine, la magia, tutto quello che fa riaprire gli occhi, le orecchie di Dio, e forse sempre Dio, questa forza di casino, questa immaginazione di solitudine, che ognuno si rivela come poi, non sulla sua altezza, al livello dove si fa il travedere, dove deve regare in quantità, in quantità, la vita che scorre, forse questo smottamento che scorre per chi è nella corrente e deperisce nelle scabbie delle acque chiuse. Fuori la città lavora ai fianchi, a fracasso, brucia, impreca e consuma. La terra intera abbracciata dai nastri asfaltati, surriscaldata, generante, divorata, esplode. Nelle notti selvatiche, nell'oscurità, nei maremoti, si divincola, la si sente da fuori accanirsi, pervasa da musiche che ci calano, richiamandosi l'un l'altra. Io intanto rimango qui dentro aggrappato, come dietro uno scoglio al riparo della piena. Se solo nell'acqua limpida che ti puoi specchiare, allora guariscimi Dio della quantità, dall'affanno e da me. Dammene da godere della quantità incommensurabile, ma non ingolfarmi, non farmi perdere nel niente, incasellare i giorni in formette da dolci, già che nessun giorno non ho sfiato danni ancora al mio cuore. Il mio cuore è morto 1000 volte almeno, il mio cuore. Ha vissuto addirittura morendo, covando la morte in sé. Se l'è tenuta attaccata, ben stretta, senza distinguerla, ed è morto 100 volte al giorno, è la vita. Ma è certo, non si muore tutte le mattine. Si muore una volta sola. Corrigavo nella branda quei tappi delle orecchie, l'odore di muffa nel naso. Gli uomini scoraggiati diventano indecisi perché non vedono nessun buon partito davanti a loro. Mi rigiravo nella bufera della Beresina, rimasticavo la disfatta, ecco. Le colonne marciano nell'oblio fino al grande fiume dell'inverno. Passeremo domani, dicevano, ma la maggior parte non si mosse nemmeno dalla riva laggiù alla Beresina. L'ho scoraggiato indolente, ma il tempo vola e le necessità permangono. L'ussero invece. L'ussero conosce la notte. Conosce il freddo della notte, il suo verso. Conosce l'ampiezza della terra, perché l'ha misurata a gambe. Conosce l'onore e l'orrore. Il sogno che si intride nella terra, l'adrenalina del mattino. L'ussero è nomade delle campagne. Guerriero. Attraversa la terra e se non muore entro 30 anni è un cialtrone. Napoleone a Mosca, alle soglie dell'inverno, gonfio di sonno, in un motel alle 3 di pomeriggio, che rimanda. Così si comportò chi affermava di poter perdere una battaglia, ma non un minuto di tempo. Io intanto marcito qui, dove la luce non può trovarmi, infestato di sogni, come un ragno, come un nessuno. Gocce d'acqua sulla pelle sciolta. E gli oboi caricano in squadra, a batterie volteggiano i cacciatori, la guardia imparata sostenuti dal fuoco d'incontro delle viole, in furia alla radio la prima sinfonia di Borodin prima ed esalta, e l'epopea, a volere osare niente precluso. Tutto avevo negli occhi e tutto negli stivali, mentre me ne stavo lì come un marat assassinato dal Sauvignon Blanc, nella vasca, l'impero della vasca. I pensieri galleggiano e si muovono dentro, vestiti di acqua, accuditi dall'acqua, finché non può più durare si toglie il tappo. È una cosa lenta, comunque succede, poi le nostre gambe si devono abituare ad essere carne lessata nella vasca vuota. Faceva lunghi bagni l'imperatore, il bagno, la consolazione dell'esilio, il mondo intero scomparso, gli occhi ancora pieni di tutto e niente più intorno, soli, inchiodati a uno scoglio, divorati dal ricordo, la memoria. È la più difficile la campagna della memoria. Armati inesistenti appaiono e dispaiono e finiscono queste cariche, queste gettate di memoria, oltre le linee dove niente rimane, nemmeno la ritirata, niente più. Gli sparì lentamente tutto in una volta il mondo. La gloria perfino che chiede memoria, e intorno niente, sonno soltanto, sonno e acqua calda e sali. Dove devono essere rinchiusi quelli come me che hanno schifo dell'ammucchio? Sparatemi subito, infinocchiatemi un'altra volta. Che si parli alla prigione, a una femmina o un cane, bisogna scegliere. Se no sono le strade insensate, il buio. Bisogna decidersi a essere cattivi una volta per tutte, per i musi, le scarpe, i clacson, per il fastidio supremo, perché ci si arriva anche a questa furia di mentire di continuo. Aprire la bocca per niente, baciarsi per niente, toccarsi per niente, in letti impropri, in vite improprie. L'amore. Che cosa mi avrebbe fatto di bene l'amore? L'amore che fa tornare giovani, così giovani da farsela addosso. Bisogna avere intralci, prigioni, sentire un poco di martirio, iniziare come i galeotti a sentire un'aria complice. Che c'è ancora qualcosa da perdere, capace di dire che non è felice, ma chi lecca la strada coi dischi dei freni consumati, a quello gli sarà difficile di essere trovato. Che passi pure il giorno, non so che farmene, mi tengo stretto la mia notte. Infine uscisti, Venecica, preso per fame, ti dicesti: va, va, spingiti lungo i binari ferrati, va a trovare il tuo barrio. Lì come il cane seppellisti l'osso e li bevesti smodatamente. Barrio. Ed ora mi toccherà di amare il barrio, come simile alla parola amarezza, la parola amore. Amare il barrio per tutto quello che mi sono immaginato nelle sue strade dove non c'è un solo campanello da suonare. Barrio, barrio, così lo chiamerò il posto dove mi sentirò uno di voi e le vostre voci lontane saranno musica per il mio cuore. Dove ci apriranno i bar quando sono già chiusi, avrò spalle su cui appoggiare le mani e orecchie a cui confessarmi. E casa, e luna, e stelle. Che dall'alto, dal tetto della casa dei miei vecchi mi diranno: fermati qua, fermati qua. E perché proprio qua poi, dove non ci sei nato, dove non ci sono che strade vuote, crudeli, dove nient'altro che l'oscurità ti ci fa rimanere attaccato come una falena al contrario che si ostina, abbagliata, a battere la faccia dalla parte del buio. Da l'Istra tronco ti avviavi alla carica, Venecica, fino sotto l'abbaino. Lì arrivavi, bussavi, bussavi e venivi bussato. Ogni chiamata vuota era un jab, ogni colpo di campanello un gancio, ogni silenzio un susichiù. Tesoro, oh, sono io, apri la porta, ho qualcosa da dirti. Apri, puttana, sono stanco di prenderle. Voglio dirti che ti amo, che c'è la luna di fuori, che Maradona è tornato. Lasciami raccontarti, tiravi i calci alla porta, ma prendevi solo il palo. A quel punto mi ricongiungevo con Carlo, era lui il mio vero appuntamento. È la strada che non va d'accordo con le donne, pensavo, non io. Lo rivedo ancora, Carlo Cinaschi, nella sua grossa sagoma, il cappello all'ingiù, mentre entusiasta declama: ah, quanta bellezza c'è in giro. Potrei innamorarmi di tutto adesso. Potenza della corda, bisogna bere, prendersene mirate, però ricorda. Il bar non ti ricorda, non ti regala ricordi, ma i ricordi ti riportano sempre al bar. Guardati intorno, guarda in alto. Guarda che cielo di stelle a pagamento che insegne Eden, Best, 2000, Mondial. E poi l'ultima della fila, che bella scritta, Hotel Paradiso. Però se gli chiedi una stanza, il pagamento lo vogliono subito, anticipato. Così è, solo l'inferno fa credito. Bisogna camminarla la strada come Rimbaud. coi pugni chiusi nelle tasche sfondate. Tu sei un camminatore da interni, lasciatelo dire, ma io mi ci sfinisco laggiù nell'Interland, it's my land, dove le circonvallazioni ti accolgono a braccia aperte se ti fai abbracciare. Le cose grandi per tutti non esistono, sta a noi farle grandi. All'angolo era parcheggiata la sua vecchia Volks. La musica gli usciva dalle portiere che stavano lì come orecchie aperte alla notte. La voce del polacco Kosenece feriva i muri. Il suo tango implorava le finestre, la via settale intera era una milonga vuota. Peccato bandoneon cantava per il mio cuore. La tua lacrima di rum mi toglie anche il fondo, basso fondo dove il fango si solleva. Cantava e intanto il gordo immenso Troilo apriva il mantice come un'aquila, il bandoneon gli batteva sulle ginocchia mentre lo spremeva come un'infezione. Ecco, ecco un'altra serenata che il mondo non sta ascoltando. Carlo con le mani protese pareva invocare qualcosa, le braccia sembravano ali ma non voleva volare, voleva piuttosto fare scendere giù qualcuno da quelle finestre. Venite qua. Dove dormite a fare tutti quanti? Dov'è che siete finiti tutti? Il polacco e il gordo triste sembravano lì come da sempre i muri che tutto avevano visto, i muri sapevano, i muri guardavano verso sud, solo loro tornavano sempre all'amore. I tuoi 20 anni di gloria contemplando, il tuo bacio flottante nell'addio, l'angolo del fago il fabbro, la casa, la tua veranda di balcone, un profumo di erba medica e di alfalfa che si muove e mi riempie tutto il cuore. Su muraglione, poi su, su, una luce di un bar, mai più mi rivedrai così com'ero, costato una ringhiera aspettando te, la casa e la luna suburbana, il tuo amore, la tua ventana nella notte di Pompeo. La casa e la luna suburbana, il tuo amore, la tua ventana, tutto morto, giace qua. San Vito, borgo antico, tutto il cielo, la casa più bella l'inondazione, i tuoi capelli di ragazza nel ricordo, il tuo nome flottante nell'addio, l'angolo del fabbro, il campo, la casa, la veranda ed il balcone, e un profumo di erba medica e di alfalfa che si leva e mi riempie tutto il cuore. Su muraglione, poi su, su, la luce di un bar, mai più mi rivedrai così com'ero, costata una ringhiera aspettando te, mai pare fare una luce quelle stelle, i nostri passi così belli nella notte del quartiere, la casa e la luna suburbana e il tuo amore e la tua ventana, tutto morto già c'è qua. E allora va a Venice che va oltre l'abbraccio delle tangenziali di Laga, oltre le linee fino alla piana ipermercata. Thank you. Bisogna vederla dall'alto la piana ipermercata. La sua grande distesa di luci allo iodio inquadrate in file, corsie, come i campi che la solcano e li irrigano. File, file di luci e fanaleria. Dovunque brucano le lamiere ambulanti, sul capannamento, sulla neonificazione, sul catasto della megalopoli tangenziata, sulla sua internazionalità sommersa, sul terziario d'avanzo che ci brulica dentro, ottuso e fieristico come una talpa. Ho conosciuto il nemico, ci ho viaggiato insieme, l'ho auscultato mentre espande l'intimità nell'onda trasmittente, nei saloni dell'attesa, nelle sale d'imbarco. Ospite, ospite sono stato, conosco il mestiere. Dappertutto va l'ospite, non si sa quando arriva. Non si conosce quando parte, mangia, si ingozza di promiscuità, ma non usa mai il telefono. Mai il telefono. Non è professionale. Per quello c'è il giro dei professionisti, dove lo scatto costa il doppio, nella catena di Sant'Antonio dell'ospitalità. Hilton, masterpiece of hospitality. Hilton, masterpiece of hospitality. A tutto hanno pensato gli sponsali dell'ospitalità contrattata. I frigo bar, i champagnini, i canali della pornografia. Approfittano di tutta la mollezza, della solitudine, della clandestinità viaggiatoria di chi si ritrova nudo in sua camera. Per tutti quegli uomini perduti, il lusso è un succedaneo dell'amore. Fuori è la bruciata, la terra di interporto stradale, l'internodo camionale, l'imbuto del grande nord, il caravanserraglio del CB. Stridono le tonnellate nello svincolo, gemono i pneumatici, Volvo, DAF, Scania, muovono a banchi, manovrano. È l'approvvigionamento continentale, bisogna lasciare spazio. Sui moli dei piazzali allo iodio vengono abbandonati i rimorchi come cicogne su una gamba sola. La si avverte bene sull'orlo delle camere la solitudine dei container. La tenebra li raggiunge a vapori, a miasmi, gli accampati, i capitani stradali, sotto i cavalcavia lungo il fiume catramato, fuori dalle mura tangenziali, a ridosso delle città e lungo i bordi come torri saracene, si affacciano le feritoie dei doppi vetri, dei motel, e dentro si intravedono i soli, destinati all'anonimato, nel buio fuori, nugolati di speaking English, aggrappati alle fiancate dei rimorchi, fottone altri ancora nel girone di nessuno, si inseguono figure nelle ombre giganti stagliate contro l'Eternit. La rete arriva come le tenebre a lambire la sottocoperta del motel. La rete autostradale, la rete delle onde, la rete, il soccorso della rete. Occorre non uscire più dalla rete. Doppi vetri, Glenn Gould, ascoltato la reclusione delle camere. Non uscire fuori di cabina come un non trovato, come un Kurz, trasformarsi in voce, soltanto voce che filtra dalla rete, trasportata dalla rete, fino a che non giunga altro di sé che l'eco della voce nelle stanze dei motel. I lunghi corridoi, le file di porte, il rumore attutito dei passi, ubriacarsi nel motel, usare il telefono soltanto, parlare agli sconosciuti, tramandare agli sconosciuti. Così che ci riproduciamo, confondersi con le rifiniture, solo lì la grazia può raggiungerti, la grazia ibernata nella registrazione della passione secondo Glenn Gould, disposta sul neon illuminato del doppio vetro del motel. Sgravata essa appartiene già alle stelle, alle loro gelide luci, alla perfezione della moquette, delle camere sonorizzate, dei banchi ottici, del metallo degli shaker, alle lamiere affusolate, alle loro retine vive. Le note muoiono una sull'altra e finiscono spiaccicate. I doppi vetri come grosse gocce di pioggia compongono il paesaggio tangenziale dell'ottavo piano. Nella fissità dei luoghi di passaggio il verde intorno si fa più scuro, più grave, e il cielo più cupo nel quadro di Glenn Gould. Dalla lunga distanza dove si è sottratto, i cori ibernati nelle pagine si sciolgono fino alla deriva, si fanno largo le voci della passione. Secondo Glenn Gould, coi loro sottili movimenti tra i nostri luoghi oscuri, trillano e muoiono e poi riaffiorano e fioriscono come si fiorisce nell'intimità, alla fine delle battute. rendersi a Klingul soltanto, tenere il suo stato monacale, attenersi a Klingul soltanto, attenersi al suo stato monacale, parlare a Klingul soltanto, attenersi al suo stato monacale, pensare al suo stato monacale, pensare alla sua goccia di perfezione distillata, altrimenti il morso di stinti senza occhi che agita e prema nella camicia di forza qui ha il morso ti costringerà a fare chilometri, sputare fuori su petti estranei il veleno, la momentanea cunia che ti ucciderà e si brancolerà nella tenebra al neone, allora ancora si avrà veramente bisogno della vodka e più penserai al suo culo più dovrai ammazzarti di vodka, non apparterai più a nessuno, la vita ti diventerà estranea e diventerai incapace di sceglierti, si appiccicherà addosso il tunza tunza, il rimbombo delle stazioni dove ci si incontrerà senza mai partire, ti infastidirà i tuoi stessi vecchi e sai bene che nel loro appartamento avuto che andrai a morire come morirono altri inquieti, le persone che hai amato inizieranno a essere un eco e il telefono tutto sarà sempre rubato, nella clandestinità sarai un soggetto a rischio, incidenti stradali, ritiro patente, prostituzione, AIDS, ti abituerai alla polvere per sbarrare, ti divorerà l'anima, il disamore dirai la tua attività e te stesso infine nella clandestinità. Si andrà avanti comunque fino a che non farai qualche errore, allora conoscerai questuno, ospedale, carcere, manicomio, questo è il pedaggio della clandestinità, è una clandestinità, sono 50 euro, grazie, ora posso proseguire. L'oracolo stradale è apparso nel suo abito di sonagli e campanacci dentro la cabina del pedaggio autostradale, mi scrutò, mi indagò, pronunciò il suo anatema sibilante e mi lasciò proseguire nella foschia della pianura. Si fumarono la cocaina in camera. Lei si mise il cappello d'azzurro in testa, poi lui si avvicinò e la strozzò. Il cappello aveva una catenina di facce rotonde, di metallo. Una rideva e una piangeva. Lui la sfilò dal bordo e la strozzò con quella. Erano in un motel.
Per terra, bicchiere che prendi? Zitto. Bottiglia di birra lo tesci. Vassoio con sigaretta. Tabacco. Autobiografia di Napoleone Bonaparte, chiave con stemma del San Motel, poggio bicchiere a forma di sole, la mette, portafogli di coccodrillo, la mette, apparecchio radio, lettore, CD, busta di plastica vuota marchiata COP, la mette, citofono, luce sul citofono, sigarette, la mette, blindaggio aperto,
fuori alberi gonfi nella strada arancione, sulla Rubera Scaia, cassonette, cabine del telefono, luce rossa, insegna Bose. Lui si versò un altro poco di birra, continuò a guardare la strada. Gli piaceva vedere le auto passare, non esserci dentro. Gli piaceva il nero senza cielo della notte. Tutto era adatto alla clandestinità. Era già parecchio tempo che rifuggiva il mondo nei motel. Il motel soltanto dava dignità a quello che immaginava. Aveva perduto l'amore cercando di spiegarlo, si attrezzò diversamente, rinunciò del tutto a uscire e iniziò a ascoltare una sola canzone. Non poteva diluirla, era l'unica cosa con cui dividesse il risveglio. Era intriso, imbevuto di quell'unica musica come un cristallo. Lei aveva occhi strani, maculati, come fragole. Adesso che erano lì dentro si sentì a posto, solo non sapeva da che parte cominciare. Lei smazzò con la lametta e diceva annoiata che schifo. I surrogati della personalità sono protesi, tante piccole protesi. Poi vide il disco. Nella luce bassa faticò a riconoscere il suo volto nello specchio, tutto giaceva inerte ora, che la solitudine era infranta. Avrebbe dovuto cacciarla, ma lei restava. Ed era bella, ed era nella tenebra. Lei si stese fumando. Allora premette il play dell'apparecchio. Era una musica malinconica, una serenata. Era la sola cosa che riempisse la stanza nella bassa luce arancione. Raccontava di un amore perduto, di un destino, di una terra lontana. Non c'era abbastanza spazio lì per immaginarsela una terra lontana, ma dentro sì. Era una zona franca, una rappresentanza del deserto che aveva nel cuore. La musica continuava. Avrebbe desiderato che lei già sapesse, si era preservato, sottratto. Un'esistenza intera in una serenata. Lei però aveva sonno, doveva andarsene, beve quello che era rimasto e tirò ancora, l'anima intera gli era venuta a galla. Si guardò intorno e capì di non poter rimanere solo nella stanza più. che era inebriato di questa rivelazione. Lei avrebbe potuto scaldargli il cuore, ma doveva farlo subito. Bisognava agire immediatamente, spiegarsi. Lei uscì dal bagno, aveva il trucco in ordine, la borsetta a tracolli, pronta. Vide il volto, contrariato, sorpreso di lui. Si appoggiò al tavolo, sorrise, prese il cappello nero a tese larghe, lo guardò, disse: è bello, me lo dai.
E allora va, Vennecica, torna all'abbraccio della città del tricolore. Ma ecco che un grande rumore, uno scalpiccio immane si udisce crescere, invade le strade, divelle il selciato, scioglie l'alcatrame, eccoli arrivano con le picozze, con i rampini e con le...
e segui la mia strada bianca, di polvere e vento segni il mio passo stanco, l'intensa nostalgia del tempo passate amaro, e ora mi sento morire, mi sento morire di sentimento. O terra del sole, passo e vivo senza il tuo cammino, mi sento morire di sentimento. Così solo e triste, come appeso al vento, ancora mi sento morire, mi sento morire.
E allora va, Vennecica, torna all'abbraccio della città del tricolore. Ma ecco che un grande rumore, uno scalpiccio immane si udisce crescere, invade le strade, divelle il selciato, scioglie l'alcatrame, eccoli arrivano con le picozze, con i rampini, ecco arrivano gli alpini.
Arrivano gli alpini, accatastate, in quantità, ratatatà, invadono le strade, invadono i chioschi, vengono fuori anche dai boschi. Coi sidecar, coi motazappa, che fuoriusciti, file dal car, con le bande, le trombe, gli ottoni, coi megafoni, giovani e vecchi arrivano a milioni, a plotoni, in raduno, annuale, generale, mondiale, innaffiano i muri, di corsa, di striscio, la città tutta puzza di piscio, con i pennacchi impiumettati, con gli stendardi, coi bottiglioni, arrivano i commilitoni, con il catetere, col carrezzino, con il lettino, ratatatà, col GNP, coi mutandoni, coi lanettoni nei calzettoni, con la grolla, la snappa e il grappino, si riconforta l'animo alpino, ritrovano tutti la gioventù, boom, 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 marciano, brindano, trovano in coro, con gli altaporlanti, le ambulanti, in carreggiata, tutti alla festa, animo in gamba, un carnevale senza la samba, senza ragazze, picozze, ramazze, poi tutti in branda, taratapum, taratapum, con le piume da uno, taratapum, con le bandiere, taratapum, tutto concesso, la città presa al sacco, l'ordine smesso, con le roulotte, con i ferribot, col caravano, in autobot, l'autostrada ne invasa, la barriera bloccata, la stazione assediata, il corpo dei vigili, tutto ospitale, gira gentile del tetto ospitale. Non staccano più una contravvenzione, tutto è permesso per convenzione. Puliscono anzi con lo scopino, con l'ambulanza, col carrettino. E vive, vive il tricolore, la festa patria dell'amore.
La prossima volta.
Inebriati poi tutto un tratto intristiscono, immalinconiscono lì tra le vetrine illuminate del centro e iniziano a abbracciarsi in un coro solo, coro di montagna, polifonico, smisurato. Accatastano le voci come le fascine per fare i falò, bruciano la gioventù che gli hanno rubato al militare, la più eroica, la più rimpianta. Si spande il canto per il centro, per la via Emilia, come tra le guglie solitarie. Alle mulattiere scoscese arriva, alle notte stellate infinite della guardia, al deserto dei tartari arriva, i tartari non arrivati, i barbari non pervenuti. Nel buio in fila da uno, gli occhi aguzzati contro nessuno, tutti lì in balia di quell'assalto di nostalgia, ancora una volta non vedono niente, deragliano tra le vette dei ricordi, vacillano e poi è la rotta generale, si slegano gli abbracci, ci mollano, si mollano, rompono le righe, la notte li raccoglie ad uno, ritornano parlottando, piano piano, chi ha la macchina, chi ha il camper, chi ha la pensione, chi più alpino, nella tendina innalzata, nel verde spartitraffico di un bagno canino. Nella notte campale, gialla per l'illuminazione municipale, i bar tutti rimangono aperti a vegliare quel lampo come in molte cappelle da campo.
Grazie molte, questo applauso lo capisco per la patria. Il resto, il raduno del 97 è stato indimenticabile. L'odore se n'è andato soltanto nel 2002. Ma ci toccherà di nuovo come il 2004, come i mondiali, il raduno degli alpini. Dunque, va a Venecica, va. Torna alle colline perdute. E allora ci arrivasti solcando i campi da bagno alla Rubiera Scaia. Salisti i gradini del condominio San Grillà, quattro alla volta, sentisti i passi arrivare dietro la serratura, lo scatto e dal buio vedesti uscire una faccia conosciuta. Conosciutissima, aveva un collant da donna infilato in testa e tu dicesti, beh che è una rapina, no è per le zanzare che non mi pungano. Tua madre allora disse, Venecica, ma l'ero sognato che saresti venuto, benedica. E per una volta non sentisti di esserti arreso, ti mancò il fiato nel letto e non ti venne più per quella notte di fuggire ancora.
festa alla balera di Maldonado, il gran ritrovo delle colline perdute. Si rientriva ad ovunque su fosse finiti.
Sì, compadre, certo che l'ho invitata. E se no, che cazzo servono gli amici?
Disse Maldonado con gli occhi soli che gli incitavano, punto com'era al bancone della porchetta. Poi dal discorso che fece dall'altoparlante si capì soltanto:
e viva Cuba e America Latina! E viva Cuba e America Latina!
Era festa alla balera di Maldonado. All'ingresso era la fattucchiera, la mamma santissima, che leggeva il futuro e lo leggeva direttamente nelle carte da briscola. Poi c'era Raul,
il violinista nostalgico, fiammeggiante nella sua divisa da mariachi, che amava soltanto la musica triste e perciò non trovava ingaggio. E perché io ho solo musica di sentimento e esminature así romantica, nostalgica, che son donne e también una condena, specialmente mi intende, amico?
E si rendava avanti indietro e si ripeteva di sopra e di sotto. E poi c'era Manco Inca, il cantore, che era capace di cantare e addormentarsi allo stesso tempo, ma solo sul palco. E prendeva il suo nome da una divinità azteca, aveva avuto il perimetro florido della divinità e che gli anni avevano prosciugato come il lago Titicaca da cui egli veniva. Alla plancia, Guido Montero, eternamente sorridente nel suo sorriso di cavallo, attaccò la sigla e all'improvviso, introdotto da un applauso a fracasso, irruppe nella sala il brevilineo corpo di ballo del Florida.
Erano tozze e stracagnozze le danzatrici,
basse di culo e vestite di pelli e stivali da gladiatore. Avanzavano nella sala osannante che gli si apriva davanti come un mar rosso. La serata si ingrossava. Al banco serviva la regina del Florida, coi suoi capelli di gorgone. Si era accasata adesso, ma era sempre lei a avere in custodia la bottiglia della tequila storico, quella col verme dentro, il verme della gioventù che stordisce e fa ricomparire gli assenti. E fu a mezzo di essa che ella comparve. Le luci si abbassarono e il pavimento si maculò di palline colorate, rotanti e fuggenti. Fu il tempo del bolero. A Esandonga cantava la spina di Chavela Vargas, la sua voce di peyote. Perché l'amore è simple e la cosa simple se la devora il tempo. Ci stringevamo tutti in quel bolero, sul ponte degli anni passati, nella tolda ondeggiante della pista. La vita come il fuoco, un poco aveva scaldato e un poco bruciato, a seconda del lato in cui ci si era trovati. Eravamo anche noi una coppia tra le coppie. A guardarla dall'alto la sala ci saremmo visti tutti noi immobili, nel naufragio degli anni girare lenti e rincorsa delle macchie di luce danzanti, beccheggianti, appoggiati l'uno all'altro, chi con una scopa tra le braccia, chi con la conquista di una sera, chi con quella di una vita. Il bolero andava avanti, non era struggente né forsennato, era appassionato, una cosa da uomini e da donne, per le nostre camicie da tabacchini, per le sigarette nelle spalle e i corpetti stretti che soffocano il fiato, per il groppo in gola che strangola Eva e anche Adamo. Si è sfilacciata lenta la sala, con un'emorragia si sono scollate dal mucchio le coppie, il volere inesorabilmente le ha mandate a letto ad una, la pista nera di gomma dura, segnata dai palli, dai passi del ballo incisa di noi, come la musica incide, i solchi del vinile continuava a girare e noi con lei, soli, danzanti su quel carillon, finché la corda non avrebbe finito la carica. A quel punto tardissimo e miracolosamente, baluginante di luce, su tutta quella distesa di morti arrivò Nautilus. Aprì la porta sbattendo le ante, come una resa dei conti. Si diresse al banco e prendemmo insieme di quel verme della giovinezza in acquavite. Mi guardò canzonatorio e sibilinamente disse:
Noodles,
la lealtà, ti ricordi della lealtà? Ogni notte che non passi come vorresti, ogni volta che inganni un desiderio, ogni rinculata è un attentato alla lealtà. Devi essere dove davvero vuoi essere, devi essere con chi davvero vuoi essere. Devi dormire con la donna che ami. Noodles, ricordi Noodles? L'aquila non perse mai tanto tempo come quando volle farsi insegnare dal corvo. E poi Nuti sparì e dietro il banco comparve una foto che non si era mai vista. Lo ritraeva dietro una fontana di bicchieri di champagne, giovane nel suo sorriso.
Uno si separa insensibilmente dalle piccole cose, come fan le foglie che in tempo d'autunno lasciano uno del ramo. Infine la tristezza e la morte lenta delle semplici cose. Queste semplici cose che cadono dolendo sul fondo del cuore. Uno torna sempre al suo vecchio posto, dove amò la vita, e allora comprende come stando assente le cose che ha amato. Per questo Mugia, partire ora sognando il ritorno, perché è semplice l'amore e alle semplici cose se le divora il tempo. Dimorati qui nella luce solare di questo mezzogiorno, dove troverai con il pane e il sole la tavola imbandita. Per questo Mugia, non partire ora sognando il ritorno, perché è semplice l'amore e alle semplici cose se le divora il tempo. Luce solare di questo mezzogiorno, dove troverai con il pane e il sole la tavola imbandita. Per questo Mugia, non partire ora sognando il ricordo, perché è semplice l'amore e alle semplici cose se le divora il tempo. Perché è semplice l'amore e alle semplici cose se le divora il tempo.
storia di un'amicizia napoleonica. Una cosa da uomini. Io e noi. Ma Nutless ti chiami tu o mi chiamo io?
Ma che cazzo, chiamiamoci così tutte e due?
Va bene, ho detto io, tu che sei più grosso di me ti chiamerai Nutless e io mi chiamerò Noodles.
Ben Noodles, dove sono le birre?
E poi smettila con quella macchina da scrivere e stammi a sentire se vuoi imparare qualche cosa. Non devi mandarle a fanculo le donne dopo 5 minuti che le hai conosciuto. Prima chiavale almeno. Perché le donne hanno il cervello come una noce e nessuno può capire che bersi 6 negroni in una sera aiuta. Ah sì? E dimmi, Nutless, che cos'altro è che aiuta? Che cosa? Beh, i garofani bianchi, le scorregge con sentimento, il limone, il bagno in macchina, la violenza carnale, i biglietti invito omaggio donna al corallo, fare a botte tra amici, la gran classe, ballare fuori tempo, le tette sodo a forma di champagne, il pianoforte a lame, lo yogurt magro, 2 dita in gola, le vetrine rosse delle troie di Amsterdam, Amsterdam, le troie, bestemmiare il pieno della macchina, le mutande pulite, le spiagge deserte il martedì mattina, le reti antisqualo, la sauna, l'Alka-Seltzer, gli occhi che dicono mai, le telefonate inaspettate, la Renault 6, Marlon Brando nel Padrino, il Padrino, tu che mi vai a prendere le sigarette, allora ci vai o no? Quando ti cercano, Stalio e Olio, la festa di nozze, le cantine sociali, il profumo dei fiori, mezz'ora di ginnastica, farglielo sentire fino nello stomaco, le braccia che ti stringono, il vento freddo, i genitori che vanno al mare, la moquette, la famiglia. Ma che cosa aiutano, Nutless? A non tagliarsi le vene per il lungo nella vasca da bagno e continuare ad andare a mettere a posto canale 5 una vecchia che puzza di baccalà, ecco che cosa aiutano. E tu vivi per questo? Girati, figliuolo. Nutless era più grosso di me, ma si imbriacava meglio di me. Era più tecnico. Sapeva dove andarlo a comprare, per esempio. Per distinguere le lattine vuote dalle piene, Nutless le accartocciava con le mani e poi le buttava. Era una cosa da uomini. Fuori le macchine continuavano a passare. Era la statale di Fogliano, la statale dei platani. Ogni tanto qualcuno ci finiva contro, io mi tenevo alla larga, tutto mi dicevo, Gesù, tutto fa che mi succede, tranne che di sbattere contro quei cazzi di platani. Nutless era un tecnico, mi insegnò tutto. Mi insegnò come era fatto il Negroni, al caffè Saib. E che il gin era indispensabile da tenere in casa, così come l'acqua tonica, le bibite, le sigarette, ma la vera questione era il suo modo di affrontare la cosa. In mano a lui niente più era una faccenda da disperati. Tutto poteva andare a posto. Erano cose da uomini. Aveva indicazioni Nutless per la vita, per come avrebbe dovuto essere, un tecnico. Si era abituato a dirti soltanto le cose che riguardavano anche a te. Quando c'era, c'era del tutto. Quando non c'era, non c'era più per nessuno. Sapeva muoversi per appuntamento, conosceva le date delle fiere, delle feste, dei compleanni, i giorni di apertura dei bar, le chiusure, sapeva i prezzi, gli sconti e soprattutto era più grosso di me. E un amico più grosso aiuta. Usavamo garofani bianchi per sciccheria. Sognavo un locale con le giacche bianche dove suonassero What's a Wonderful World. Non avendolo locale, non avendolo ancora quel locale, ci accontentavamo di frequentare i miei, dove intrattenevo la clientela mangiante, sbevazzante, parlante del bistrò La Chiacchiera. E non si era all'estero, neppure in città, non si era da nessuna parte. La città ti può sporcare l'anima, ma la pianura padana ti sporca soltanto le scarpe. Ma quando Nutles iniziò a venirmi a trovare in quei posti, allora non fui più solo. Finalmente avevo un pubblico. In famiglia si dedicavano alle riparazioni TV. Erano loro i fratelli Martelli. Senza insegna, senza telefono, senza un cazzo, ma riparazioni in giornata a prezzi concorrenziali. Conoscevano tutti gli apparecchi, come il medico della mutua conosce i suoi mutuati, i mali dei proprietari dai mali dei loro televisori. Gente che al cinema non ci andava più, perché tanto fra un anno lo fanno in televisione. Che la sera non usciva perché ci guardiamo la televisione. Che non andava da nessuna parte perché la televisione gli faceva vedere quante brutte cose c'erano al mondo. Gente che telefonava all'ora di pranzo e diceva: pronto? Pronto? Sono io, Scafardo. Dica, signor Scafardo. Telefono per la televisione. Sì, l'ascolto, che disturbi ha? Ma l'hanno rubata. Fino a un certo punto non ci fu nulla che potesse durare più di una settimana in fatto di donne per Nutles. Si imbriacava come un pazzo, cercava le sue simili e le incontrava. Spesso non si ricordavano più chi erano fino al sabato dopo. Allora cominciavano da capo, ma non durava molto, mai. Poi per 3 mesi sparì dalla circolazione, una sera ricomparve e anch'io non ero messo meglio. Andammo al solito locale, ci ubriacammo della tequila, del verme, della gioventù. Poi prese una sigaretta, la spirò forte, se la appoggiò sulla carne del braccio. Il dolore non lo sentì quasi. Sorrideva sardonico per sentire un dolore più forte del suo, disse. Poi prese a insultarmi. Andammo fuori, c'era la neve. Forza Nudles, picchiami, gridava. Era una cosa da uomini. Vaffanculo Nudles, gli ho urlato io. Ti credi di essere furbo solo tu, eh? Ti credi di soffrire solo tu? Che cazzo ti credi? Di essere capace solo tu di fare lo stronzo nella neve? Mi tirai i fili alla camicia, anch'io ci trovavo mezzi nudi agitando i pugni. Dai, dammele Nudles, fammi vedere che sei capace. Gli tirai il primo pugno su quella pelle grassa che aveva. Sorrideva Nutless a modo suo. Vieni, diceva, vieni, picchiami, dammi un pugno. Gliel'ho dato, l'ho centrato alla spalla, poi me ne ha tirato uno lui, mi fece male, allora finto in destra gli tirai un calcio nel culo, l'ho preso in pieno, stronzo grassone, gli ho detto, così Nutless, dammene un altro. Ma non glielo diedi, me ne arrivò uno sotto il mento, allora iniziai a mulinare le mani dicendo: wow, sono Red Dragon, e tu chi sei? Sono Suka! Così iniziamo la battaglia giapponese, ma arrivò prima la polizia per i lamenti dei vicini. Rientrammo dentro mezzi nudi sotto gli abeti carichi di neve. Nutless si riprese. In primavera conobbe una ragazza molto forte, era larga di spalle, piazzata di culo e di collo, aveva i capelli lunghi come una valchiria, fu un'altra storia appassionata. Non lo si poteva più invitare, dove veniva lui veniva anche lei, e dove si trovavano, facevano. Sia come sia, di nuovo Nutless scomparve, ma per fortuna lei era fascista di famiglia e lui lasciò perdere il colpo, favorito in questo dalla politica. Il destino qualche volta una mano te la dà, ma non molto tempo dopo conobbe una ragazza, un'amica di famiglia, le fece la corte nei primi festival di settembre, quando ancora i campi odorano di festa dell'unità. Si fidanzarono per un anno, poi si sposarono, io feci da testimone di nozze. Tutto un tratto ero sposato anch'io. Mi presentai vestito da pagliaccio e per tutta quella sera trascurai la moglie. E come suo night club personale suonai
for me and you.
bellezza che è. Si penso dentro di me, che bellezza che è.
Life is wonderful and then you get married. Non se la cavava male nel lavoro, Nulles. Ah, eccola qua. 15 minuti, ecco. Adesso vado a casa.